Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte.
Ciao, ciao a tutte e tutti. Di nuovo insieme. Quest'anno è capitato poco.
Abbastanza, qualche volta è capitato.
C'è da dire che io sono al terzo TG di fila, quindi il mio commercialista mi ha detto che posso iniziare a mettere giù le carte per farmi assumere a tempo indeterminato a questo punto.
Non si sa da chi, però
dopo tre TG di fila il pubblico non sappiamo se è contento o meno, le centinaia di persone che sono qui, ma il vero problema è che, parlando di governo Draghi, è necessario che ci sia un drago che presieda il TG. E iniziamo subito.
Questa battuta è stata preparata,
da tempo. Iniziamo appunto parlando della situazione attuale del governo. Ormai sappiamo tutti che la squadra è pronta. Oggi c'è stato il discorso al Senato e il voto di fiducia. Domani si passerà a Monte Citorio. Prima, proprio qualche ora prima del discorso al Senato, si è formato un intergruppi un po' particolare, che è quello tra PD, Movimento 5 Stelle e LeU. Questo ovviamente è un tecnicismo politico che servirà per anche far vivere probabilmente questo governo. Gli oppositori di Draghi dovrebbero essere circa una quarantina al Senato e una cinquantina alla Camera, compresi, diciamo, i grillini, ex grillini, adesso Movimento 5 Stelle, che dovrebbero votare no. Anche Sinistra Italiana, LeU, comunque l'area, definiamola così, a sinistra del PD al momento è spaccata. Palazzotto probabilmente voterà la fiducia, ma contro quella che è stata l'indicazione di Fratoianni. Il governo è un governo molto complesso, lo sappiamo bene, l'abbiamo scritto più volte su Global Project. La Lega governerà con la sinistra, con quella sinistra con cui sicuramente ci sono delle visioni diverse, per esempio per quanto riguarda la politica migratoria. Il Movimento 5 Stelle governerà con quel Berlusconi che ha sempre odiato nel corso di questi anni. Ma di chi è formato, chi sono i personaggi che formano questo governo, che ancora non abbiamo ben capito se è un governo tecnico o politico? Ci sono 23 ministri, 15 politici e 8 tecnici. Sono 8 i ministri lombardi e 3 su 4 sono settentrionali, quindi un passaggio sicuramente importante questo, è un governo ovviamente a trazione settentrionale. Andiamo velocissimamente a vedere i personaggi tecnici, perché alcuni che sono stati inseriti nei ruoli chiave avranno in mano anche, come dire, l'accesso alla maggior parte dei fondi europei. Per esempio la carta Bia, che è costituzionalista, che sarà la giustizia, fa tanto veramente paura per quelle che sono le sue idee per quanto riguarda il genere, per quanto riguarda per esempio il diritto all'aborto. All'economia ci sarà Franco, che è direttore generale di Banca Italia per ben 30 anni, quindi è stato una spalla di Mario Draghi e ovviamente è stato inserito in un ministero, come dire, molto importante per quanto riguarda le politiche che porterà avanti questo governo. Sicuramente quello che fa più paura è Cingolani, che sarà il nuovo ministro alla transizione ecologica, nuovo ministero che è stato istituito, e da qui passeranno la maggior parte dei soldi del Recovery Fund. E tra le varie, diciamo, cariche che ha ricoperto nella sua carriera lavorativa, c'è sicuramente quella che risalta di più, è lo Chief Innovation di Leonardo. Sappiamo benissimo chi è Leonardo, qual è il ruolo di questa multinazionale Leonardo nel mondo e quelli che sono gli affari che Leonardo, in combination con il governo italiano, ha portato avanti in questi anni. Bianchi ha già oggi, durante il in questi giorni prima del discorso di oggi pomeriggio al Senato, fatto ben capire che quel binomio tra scuola e azienda continuerà ad andare avanti. E c'è anche Colao, un ex carabiniere che ha lavorato per 30 anni a Vodafone. Oggi il discorso di Draghi ovviamente è stato incentrato totalmente sull'europeismo e sull'importanza dell'euro. Ha parlato di piano vaccinale, ha parlato di riforma sanitaria. Se non lo conoscessimo potremmo anche, come dire, essere d'accordo rispetto a alcune cose che ha detto, come per esempio rafforzare i servizi di base, far diventare la casa come luogo di cura. Sulla scuola ha detto una roba che sicuramente non farà piacere ai nostri amici insegnanti, ossia quella, oltre a rientrare, che è una cosa che tutti vogliamo, quindi il rientro in aula, quella di recuperare le ore perse in presenza, le ore perse durante il 2020. L'ultimo aspetto che mi ha colpito personalmente, ma è ovvio da un personaggio del genere, è quello che ha più volte nominato la crisi climatica. Addirittura ha detto che la crisi climatica è sicuramente causa dello scoppiare di questa pandemia. Sappiamo bene però come questi personaggi vogliono portare avanti la lotta al cambiamento climatico, alla crisi climatica, che sicuramente non è il modo che sposiamo noi e che più volte anche all'interno di questo TG abbiamo detto. E concludo. Consiglio di leggere vari articoli che ci sono sull'home page di Global Project, dove appunto non soltanto si possono andare a vedere da vicino quelli che sono i ministri che fanno parte di questo governo, ma ci sono parecchie analisi politiche ma anche socio-economiche rispetto a questo nuovo governo. E proprio di questo adesso un po' parliamo.
Sì, proprio su questo, sicuramente su questa combine tra elementi tecnocratici ed elementi politicisti, potremmo dire, che sono state fatte alcune riflessioni. Io voglio riportarne alcune legate proprio allo stato dell'arte della democrazia nel nostro paese. Tra l'altro oggi è uscito un post su Spinoza.it che diceva: ha più oppositori Putin che Mario Draghi. Effettivamente potrebbe essere vero se i numeri sono quelli che diceva prima Davide. E io cito alcune parole del filosofo Mario Pezzella che sono state prese in un articolo appunto pubblicato lunedì scorso su Global Project, intitolato "Beatificare i Draghi". Pezzella parte dal fatto che il governo Draghi porta di fatto a compimento dei fenomeni che sono già in atto da molto tempo: lo svuotamento della democrazia parlamentare, la messa in mora della stessa Costituzione, l'ingresso diretto della sovranità finanziaria nella gestione del potere. Critica inoltre, e da qua il titolo proprio sul concetto di beatificazione, critica quell'approccio agiografico che abbiamo visto in tutta la narrazione pubblica che c'è stata in questi giorni e che ha accompagnato l'ascesa di Draghi a Palazzo Chigi. Gli uomini che comandano in Italia non basta che abbiano potere, devono elevarsi in una trasfigurazione religiosa, devono assumere una qualche caricaturale contraffazione del sacro, scrive Pezzella. E questo involucro immaginario fascinatorio con cui viene ricoperto il corpo di Mario Draghi è quello della scintillante e irresistibile potenza della meccanica finanziaria. Ed è per certi versi la quintessenza del populismo, un tema assai caro allo stesso Pezzella. Anche Donatella Di Cesare, sull'ultimo numero dell'Espresso, ha portato in luce la questione della democrazia, su cui stanno dibattendo in tanti. Non tanto e non solo la democrazia intesa in termini formali, quanto proprio come processo storico-politico. Per la filosofa romana, infatti, che in quest'ultimo anno ha più volte toccato il tema della crisi dei processi democratici nella gestione della pandemia che c'è stata in particolare in Italia, quindi l'Italia diventa ancora una volta laboratorio politico di sperimentazione a cui guarda tutto il mondo. E nel paesaggio dominato dal neopopulismo, dice Donatella Di Cesare, uno dei grandi pericoli che le forze politiche corrono è quello dell'autoannientamento. Quale sarà dunque il prezzo di questo disincanto democratico? Il prezzo di questa crisi politica che, come stiamo vedendo con Mario Draghi, si diluisce e si dissolve nella governance consensuale, no? Lo stiamo vedendo, tutto questo consenso politico, mediatico attorno alla figura del Premier, che probabilmente non c'era mai stato, nemmeno negli anni 70, nemmeno nei governi di unità nazionale che ha conosciuto la storia della nostra Repubblica. Ed è probabilmente proprio questo il punto, la nullificazione della politica, per cui in Italia stiamo appunto assistendo a un vero e proprio esperimento d'avanguardia. E questa era dunque diciamo una lunga, un corposo approfondimento, visto che oggi c'è la fiducia al Senato, domani sarà quella alla Camera, ma passiamo adesso a un altro aspetto che per certi versi si intreccia con il primo. Parliamo adesso della manifestazione nazionale del prossimo 23 febbraio dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, perché a un anno dall'inizio della crisi pandemica nel nostro paese questo settore, che è stato, lo ricordiamo, uno dei più colpiti dalla crisi in termini economici e in termini sociali, torna in piazza in molte città italiane per rivendicare reddito, tutele e diritti. Appunto, il settore dello spettacolo, che è caratterizzato, lo ricordiamo, da una precarietà strutturale del lavoro, è stato davvero duramente colpito da una crisi che tra l'altro è destinata a aumentare disuguaglianze sociali e ingiustizie sociali. E dopo un anno nulla è cambiato, nessuna misura reale di sostegno si intravede all'orizzonte né per questo settore né per altri settori, anzi il nuovo governo potrebbe addirittura mettere in discussione alcune tutele, anche le poche, le misere tutele ancora vigenti, reddito di cittadinanza in primis. E per queste ragioni è stata appunto indetta questa manifestazione il 23 febbraio, ci saranno mobilitazioni territoriali da nord a sud dell'Italia e i 5 punti programmatici sono lo sblocco immediato e l'erogazione dei ristori rimasti in sospeso durante queste settimane di instabilità governativa, la tempestiva convocazione di un tavolo interministeriale che coinvolga lavoratrici e lavoratori del settore dello spettacolo e della cultura, al quale siedano il Ministero del Lavoro, quello dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. L'attuazione di una necessaria riforma strutturale, formale e fattuale del settore che tuteli realmente non solo i grandi enti e le grandi aziende, ma anche e soprattutto i lavoratori e le lavoratrici. E l'attuazione appunto di questa riforma è resa necessaria, come dicevo prima, anche dalla precarietà strutturale che vive questo settore. E infine la progettazione e la realizzazione di tutte le misure, sia economiche che non economiche, relative ai protocolli di sicurezza, necessarie a garantire una vera e totale ripartenza del settore. L'ultimo punto è la concretizzazione di provvedimenti che siano finalizzati al finanziamento e al sostegno delle piccole e medie realtà che si occupano di spettacolo e di cultura. Questi sono i punti che ho letto dall'appello della manifestazione. In Veneto la manifestazione sarà di carattere regionale, sarà a Padova, l'appuntamento è alle 17 in piazza Garibaldi. E ricordiamo anche che le piazze da nord a sud saranno seguite con una diretta sul network di Radio Indipendenti Gemini. Ascoltiamo adesso un contributo di Rolando Lutterotti delle maestranze dello spettacolo del Veneto.
Per noi il 23 di febbraio rappresenta un anno di fermo del nostro settore, un anno nel quale ora più di 450.000 lavoratori intermittenti non stanno avendo delle risposte concrete su un piano progettuale della riforma dello spettacolo, più che mai col Covid-19 necessaria. Un anno nel quale i bonus non sono stati sufficienti a sopperire alle carenze dei diritti e delle tutele dei lavoratori e delle lavoratrici. Un anno nel quale il comparto dello spettacolo si è auto-organizzato nelle sue diversità, ma ha dato vita a una serie di iniziative in tutto l'anno, in tutti i territori, e per costruire la riforma dello spettacolo dal basso, per pretendere dei tavoli interministeriali che sono iniziati ma ora si sono stoppati, soprattutto con l'arrivo di questo nuovo governo. Un anno nel quale abbiamo visto la carenza totale di un Ministero della Cultura assolutamente inadatto alla gestione emergenziale della pandemia, e un Ministero del Lavoro che non vuole sentire di costruire una riforma più che mai necessaria sul tema dei diritti e soprattutto sul reddito di continuità per il nostro comparto. Ecco, quindi in tutta Italia il 23 febbraio ci saranno manifestazioni, siamo oramai a 20 piazze italiane convocate, delle manifestazioni che vogliono tenere insieme e uniti i lavoratori e le lavoratrici, al contrario di chi non ci ha mai ascoltato, al contrario di chi ha provato a fare profitto sulle nostre vite. Un 23 febbraio che vedrà tantissimi lavoratori e lavoratrici scendere in piazza anche a Padova. Padova è il luogo in cui verrà fatta l'iniziativa regionale di questa nazionale dei territori alle ore 17 in piazza Garibaldi. Una nazionale dei territori che vuole invocare la ripartenza di questo tavolo ministeriale, che vuole pretendere delle regole chiare nella ripartenza e nell'equità di tutti i lavoratori e le lavoratrici, e che vuole soprattutto lanciare un'altra grande manifestazione che sarà quella di Sanremo, un altro evento nel quale la nostra presenza non potrà mancare per farci sentire ancora una volta. Quindi vi aspettiamo tutte e tutti a Padova e nelle altre 20 città italiane, a Padova, Piazza Garibaldi, ore 17, insieme alle tante e tanti colleghi dello spettacolo.
E a proposito di tecnici, salutiamo i nostri Pino e Ludovica, che oggi per altri problemi non sono qui, quindi mandiamo un saluto. Comunque il TG va in onda ugualmente, però vi aspettiamo presto, tornate tra di noi. Va bene, proviamo a tornare seri, ci trasferiamo fuori dai confini nazionali, parliamo di Catalogna, ci sono state le elezioni regionali, sono state le quarte elezioni in 8 anni, un po' come la questione, diciamo, della politica italiana in Catalogna, anche se diciamo, le motivazioni e gli obiettivi anche sono molto diversi. Al momento la questione dell'indipendenza sta proprio bloccando il governo regionale. Dalle polemiche sulla figura del re a varie petizioni che sono state svolte da un lato, e dall'altro anche i malumori che seguono gli interventi del Tribunale Costituzionale, che sono diretti a riportare le azioni che sono avvenute in Catalogna in questo periodo nella legalità. In questo contesto qui, durante le elezioni c'è stato sicuramente un aspetto nuovo, ossia l'ultradestra di Vox, che ha acquisito forti consensi sbandierando diciamo un obiettivo opposto a quello che è in Catalogna, che è quello che è il desiderio della maggior parte della popolazione della Catalogna, ossia la centralità dello Stato. Dall'altro lato, appunto, ci sono i separatisti che ormai da tanti anni chiedono l'indipendenza della regione. Ricordiamo che i leader della Catalogna al momento sono in esilio, non si trovano proprio materialmente nella regione. E al centro di questa diciamo bagarre politica ci sono i socialisti, che comunque sono stati vincitori con Salvador Villa, il ministro della salute, durante la pandemia. A Barcellona hanno vinto i socialisti, mentre in altri paesi come Girona, Lerida, Tarragona, i separatisti hanno vinto. Gli indipendentisti quindi adesso sono anche comunque al lavoro per cercare di formare un nuovo governo. Rispetto al 2017 l'affluenza alle urne ha avuto un crollo, sicuramente dovuto anche alla pandemia che sta colpendo in maniera molto, molto forte la Spagna. In tutto questo contesto abbiamo visto le immagini, non sicuramente dai TG ma sui social network, dell'arresto del rapper Azel, che si era barricato insieme ad altri compagni e compagne all'interno dell'università di Leida. Azel era stato condannato per incitazione al terrorismo e oltraggio alla corona. Le immagini fanno vedere quanto i compagni e le compagne hanno tentato di evitare l'arresto, ma la polizia in assetto antisommossa ha fatto ingresso all'interno dell'università e è stato arrestato. C'è da dire che dopo l'arresto ci sono state manifestazioni in tutta la regione, la rabbia è tanta e la lotta continuerà. Ci andiamo ad ascoltare adesso un contributo direttamente da Barcellona di un nostro collaboratore di Global Project, Francesco Mengo.
Lunedì mattina, dopo essere stato condannato per ingiuria alla corona, a cui si sono sommate altre condanne che aveva, che avrebbero portato a un totale di 2 anni e 9 mesi da scontare immediatamente, che sarebbero potute arrivare a 7 anni e mezzo, il rapper Pablo Hasél non si è consegnato, ha resistito, è entrato al rettorato dell'Università di Lleida, dove sono arrivate a portargli solidarietà immediata già un centinaio di persone dentro, e durante la giornata di lunedì se ne sono andate radunando altre fuori, altre centinaia di persone in diversi momenti. E martedì mattina, cioè ieri mattina, i Mossos da squadra sono entrati e l'hanno detenuto. E Hasél, ricordiamo, è stato condannato dall'Audiencia Nacional, Audiencia Nacional che è l'unico tribunale speciale per reati politici dell'Unione Europea e che è l'erede giuridico diretto del Tribunal de Orden Público franchista. Si è accesa immediatamente la mobilitazione in 58 città nei Països Catalans. A Barcellona è stata particolarmente partecipata, 5.000 persone, 1.700 secondo la Guardia Urbana, come no, ed è stata una manifestazione abbastanza calda. Ci sono state, adesso stavo guardando, ci sono state 2 ragazze ferite a occhi per proiettili di FOAM, una delle due tra l'altro lo perderà. Ci sono state 11 manifestanti ferite e 4 poliziotti, si diceva. Tra tutto questo, soprattutto è stato interessante quello che è successo a Vic, che è una cittadina di 40.000 abitanti nell'entroterra catalano. Praticamente, dopo che avevano espulso Vox durante un atto di campagna elettorale in maniera abbastanza spettacolare qualche giorno fa, ieri hanno assaltato e bruciato il commissariato dei Mossos.
E probabilmente abbiamo avuto dei problemi tecnici, comunque continuiamo il nostro DG, andiamo, scusate, il bello della diretta è che qui ci mettiamo a ridere, siamo ilari, e torniamo seri e andiamo verso le conclusioni con alcune pillole. Continua il percorso di mobilitazione regionale sulla questione sanitaria, in particolare contro il fallimentare modello Zaia e per un nuovo concetto, per una nuova concezione di sanità e salute. Sabato 20 febbraio alle 14.30 ci sarà una manifestazione regionale promossa da varie realtà che da alcuni mesi stanno costruendo questo percorso di convergenza davanti ad Azienda Zero, luogo simbolo della sanità regionale in salsa leghista, che era già stata sanzionata dai centri sociali del Nord-Est lo scorso 13 ottobre. E a proposito di scadenze politiche settimanali, venerdì 19 febbraio è prevista una mobilitazione nazionale studentesca dal titolo Occupiamoci della scuola, che si inserisce all'interno di un ciclo di proteste e iniziative che stanno attraversando tutto il mondo della scuola e della formazione, che come sappiamo è fortemente colpito dalla gestione politica della crisi pandemica. Le richieste di studenti e studentesse sono fondi pubblici per ampliare gli spazi scolastici e renderli sicuri per un ritorno in presenza, presidi sanitari efficaci in tutte le scuole, incremento reale, vero, del trasporto pubblico, sospensione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, i cosiddetti PCTO, agevolazioni per la maturità.
Non abbiamo contributi su questo punto esterni, magari c'era qualche altro contributo interessante come quello precedente. Continuiamo con le pillole, tante pillole questa sera. Parliamo di Polonia e di situazioni davvero assurde per un paese che dovrebbe essere democratico. Abbiamo raccontato negli scorsi TG della situazione che si è creata post approvazione della legge contro l'aborto. Le attiviste continueranno a provare a seguire il modello argentino, ossia quello di lanciare la richiesta di una proposta di legge di iniziativa popolare. Infatti tutte le attiviste stanno raccogliendo le firme. Nel frattempo, sempre in Polonia, questa notizia è davvero dell'assurdo: alla guida dell'Istituto Storico per la Memoria Nazionale di Breslava ci sarà un ex militante di estrema destra. Non è un militante di estrema destra così l'ultimo arrivato, perché si tratta di una punta di diamante, mi verrebbe da dire, o punta di qualcos'altro che magari evitiamo di dire in diretta, che ha organizzato marce antisemite e xenofobe. Davvero assurdo che un personaggio del genere sia a capo di un istituto storico così importante per la Polonia.
Davvero inquietante. E da punta di diamante a punta di diamante, adesso parliamo di Trump. E l'ex presidente degli Stati Uniti è stato assolto dal Senato nel secondo processo di impeachment che lo ha riguardato, e quello scattato ovviamente dopo l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. Sono stati 7 i repubblicani che hanno votato contro Trump, un numero insufficiente per la condanna, per cui sarebbero stati necessari 17 senatori. E l'assoluzione in realtà è una piccola vittoria per Trump, non solo perché in questo modo potrebbe preparare il suo ritorno alle presidenziali nel 2024, ma anche perché riconferma la sua leadership nel Partito Repubblicano dopo settimane di grandi tensioni interne.
Parliamo adesso ancora di elezioni, questa volta elezioni in Kosovo. La vittoria schiacciante del partito di Kurti, più del 48% dei voti per il partito ultranazionalista di sinistra. Ha basato tutta la campagna elettorale contro la corruzione e accusando quella che è l'elite tradizionale del Kosovo. Nonostante il 48% dei voti, comunque il partito dell'ultrasinistra kosovara per governare dovrà comunque trovare un accordo e un appoggio con il Partito Democratico. Seguiremo anche quello che succederà in Kosovo nei prossimi giorni. Diamo anche un po' adesso di appuntamenti importanti sia per Gemini che per Radio Sherwood.
Sì, perché questa è l'ultima notizia. Sabato tra l'altro ci saranno diverse cose, veramente un fine settimana molto ricco. Sabato prossimo alle 17 ci sarà un'assemblea telematica di Gemini Network, e l'assemblea nasce dal desiderio di aprire ancora di più la rete Gemini, che ricordo ormai da 9 mesi è in piedi, da quell'assemblea costitutiva che si è tenuta a maggio, e l'assemblea è rivolta, oltre alle varie radio indipendenti che non sono ancora entrate nel percorso, alle quali ovviamente rivolgiamo un invito, è rivolta anche a speaker, tecnici, programmatori, programmatrici, montatori, montatrici, registi, registe, social media manager, grafici, grafiche e tutti coloro, insomma, che possono dare un contributo per continuare in queste nuove forme, in queste nuove tecniche della comunicazione che abbiamo sperimentato, e dare spazio ovviamente a nuove voci e a nuove prospettive. Ricordiamo, sabato alle 17 l'assemblea, verrà mandato un link Zoom alle persone interessate. Tra l'altro sul sito di Gemini potete trovare un form per potervi iscrivere, E ovviamente l'assemblea sarà anche fruibile in diretta Facebook, e chiunque voglia intervenire anche all'ultimo momento può scrivere sulla pagina Facebook di Gemini Network e chiedere di entrare e far parte del partecipare all'assemblea. Questa era l'ultima notizia.
Sì, ricordiamo che mercoledì prossimo ci sarà lo speciale TG Sherwood, quindi la sarà un po' più lungo, sarà un talk di approfondimento, parleremo di armi, parleremo di guerra, capiremo cos'è oggi la guerra. Il titolo del talk, dello speciale TG Sherwood, è Allarmi, l'Italia ed il mercato bellico. Ci saranno tanti ospiti in studio e in collegamento, sarà sicuramente un speciale TG Sherwood di approfondimento molto interessante, quindi vi invitiamo tutte e tutti a partecipare mercoledì prossimo al solito orario del TG. Bene. Detto questo, possiamo salutare.
Tranquillamente salutarci, quindi
di ridere abbiamo riso.
Di ridere abbiamo quindi riso, le notizie le abbiamo date. E ricordiamo anche, domani mattina alle 9 su Radio Sherwood e alle 10 su Gemini, la nostra rassegna stampa. Detto questo, buona serata a tutti e tutte.
E lanciamo la
sigla! Sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.